Ave Maria e bentrovati a questo nostro appuntamento sulla dottrina sociale della Chiesa. Chi vi parla è Don Samuele Ceccotti dell'Osservatorio Internazionale Cardinale Vantuan. Il tema che desidero affrontare con voi quest'oggi fa riferimento al realismo. In modo particolare, però, come angolo prospettico per parlare di questo tema così vasto che attiene alla filosofia, alla teologia, alla scienza giuridica, insomma, a tanti ambiti, è quello eucaristico. Infatti, così, il titolo di questa mia riflessione potrebbe essere Dal realismo eucaristico al realismo sociale, politico e giuridico. Vorrei cioè partire dal realismo giuridico per poi andare a trattare di un tema invece più strettamente di dottrina sociale, come appunto quello del realismo sociale, politico e giuridico. Cosa si intende per realismo eucaristico? Beh, per realismo eucaristico si intende la fede della Chiesa nella reale presenza di nostro Signore Gesù Cristo nell'Eucaristia. Noi con fede certa crediamo che nell'Eucaristia vi è la presenza reale di nostro Signore Gesù Cristo in corpo, sangue, anima e divinità. Ovvero sia, il pane e il vino, dopo le parole consacratorie del sacerdote che celebra la Santa Messa, non sono più pane, non sono più vino, cioè la sostanza del pane e la sostanza del vino cessano di essere, perché sono appunto transustanziate, cioè cambiano di sostanza, e al posto del pane, al posto del vino, si dà il corpo e il sangue di Cristo. Ma dove si dà il corpo e il sangue di Cristo, uniti indissolubilmente al corpo e al sangue, si danno l'anima e la divinità di nostro Signore. Quindi, dove vi è il corpo e il sangue di Cristo, vi è tutto Cristo. E quindi nell'Eucaristia si può con assoluta verità affermare che vi è la reale presenza di Cristo nella sua umanità, quindi corpo, sangue e anima, e nella sua divinità. Ebbene, questa fede certa, granitica, della Chiesa è, direi, centrale nel mistero cristiano. Infatti, non sarebbe possibile pensare la vita della Chiesa, la vita cristiana, senza il realismo eucaristico. La Chiesa, infatti, il sacerdozio, stesso esistono in ragione dell'Eucaristia. L'Eucaristia è il centro, il cuore, il vertice della vita della Chiesa e dunque di ciascun cristiano. Questo realismo eucaristico, così centrale, così fondamentale nella fede cristiana, presuppone però un realismo metafisico e gnoseologico. Perché? Perché se io affermo la reale presenza di Cristo nell'Eucaristia, devo presupporre che ci sia una realtà e che questa realtà sia in qualche modo conoscibile, cioè che l'essere umano sia fatto per la conoscenza della realtà. Questo realismo metafisico gnoseologico cerco di così spiegarlo brevemente per poi passare ai temi più di sostanza, diciamo, attinenti al tema di questa nostra conversazione. Cosa si intende per realismo metafisico? Per realismo metafisico si intende l'esistenza di una realtà esterna alla mia mente che si dà come insieme di enti partecipanti dell'essere e quindi aventi una propria esistenza, quindi una realtà che partecipa dell'essere e quindi esiste realmente. Questo è il realismo metafisico. C'è poi quello che così ho detto realismo gnoseologico, cioè che attiene al conoscere, alla conoscenza, e questo realismo gnoseologico invece cosa dice? Dice la conoscibilità della realtà da parte dell'essere umano, cioè l'essere umano con i suoi sensi e con la sua intelligenza, con la sua, con le sue facoltà, conoscitive, può conoscere realmente, cioè veramente, la realtà esterna alla propria mente, quindi la realtà esistente, dell'essere che esiste. Bene. Questo realismo gnoseologico e metafisico sembrerebbe una banalità. Uno potrebbe dire, ma perché parlare tanto e magari usare anche dei termini difficili come metafisica, come gnoseologia, per dire delle cose ovvie, cioè che esista una realtà esterna alla mia mente e che io la possa conoscere è convinzione di ciascun uomo dotato di un minimo di buonsenso. Qualunque persona che noi potessimo interrogare, non so, per strada, non so, sul luogo di lavoro o in qualunque altra circostanza, affermerebbe come ovvietà queste cose, cioè che c'è una realtà esterna al mio pensiero e che io la posso conoscere attraverso i sensi, attraverso le facoltà della conoscenza naturale, delle conoscenze umane. Però se questo è scontato e quasi diciamo banale per l'uomo comune, non così invece per tutto il pensiero filosofico della modernità e della contemporaneità. Per chi ha un po' di dimestichezza con la filosofia, con la storia della filosofia, saprà che la modernità si dà come pensiero proprio, cioè come altro rispetto alla cristianità e alla classicità, proprio per questa messa in questione della realtà. La modernità nasce antirealista. Un nome tra tutti si potrebbe dire Cartesio. Cartesio parte con questo dubbio persino sulla propria esistenza. Cartesio inizia il suo filosofare mettendo in discussione la sua stessa esistenza come soggetto. Ecco. Quindi, e poi chiaramente, adesso senza entrare nello specifico dei diversi filosofi, Cartesio insomma, arriva a una apparente soluzione, ma che ovviamente poi lascia le porte spalancate a quelli che verranno dopo di lui. Ma insomma, se uno analizza tutti i vari filosofi che hanno connotato la modernità e le varie correnti filosofiche della modernità, si accorgerà che questa ovvietà del realismo metafisico e del realismo gnoseologico sono tutt'altro che scontate, anzi, sono ampiamente messe in questione. Questo cosa significa? Significa che ribadire l'esistenza della realtà e la conoscibilità della realtà medesima non sono cosa così scontata e ovvia, anzi, sono opera necessaria. Al giorno d'oggi, dopo più di 2 secoli di pensiero moderno, è assolutamente necessario, anzi, diventa una vera e propria priorità ribadire il realismo metafisico e il realismo gnoseologico, cioè l'esistenza di una realtà oggettiva che partecipa nell'essere esterna alla mente e la conoscibilità da parte dell'uomo attraverso le sue facoltà conoscitive di questa medesima realtà. Ovviamente questo realismo gnoseologico e metafisico non attiene solamente alle questioni di fede, cioè, come dicevamo, a partire dal realismo eucaristico, ma attiene a tutta la dimensione del reale e della conoscenza. Il cristianesimo, poi, se proprio vogliamo riflettere sullo specifico cristiano, non è concepibile al di fuori di questa prospettiva realista. Non solamente per la questione eucaristica, cioè che è il mistero centrale della nostra fede, ma vi faccio solamente riflettere su due aspetti, su la creazione e sulla incarnazione. Ora, la creazione dice cosa? La verità della creazione dice che Dio ha creato, cioè per usare un linguaggio filosofico per esprimere il concetto di creazione, ha posto nell'essere, cioè ha partecipato l'essere a delle realtà diverse da lui, cioè diverse da Dio. E partecipando l'essere a questi enti, li ha creati, cioè li ha fatti esistere. Questi enti sono tutto ciò che esiste, l'intero universo, tanto quello materiale quanto quello spirituale, quindi tanto le realtà fisiche quanto le realtà come le anime e le intelligenze angeliche. Bene, affermare questo, cioè affermare la creazione, cioè Dio creatore, Capite bene che significa affermare l'esistenza di una realtà oggettiva che partecipa dell'essere e che ha dunque una propria sussistenza, una propria esistenza esterna alla mia mente. Quindi il principio di creazione implica, porta con sé il principio del realismo metafisico. Non è possibile affermare il fatto che Dio crei, che Dio sia il creatore, e poi contemporaneamente mettere in dubbio, mettere in questione l'esistenza della realtà come cosa che ha in sé esistenza propria, una sussistenza esterna al mio pensiero. E questo è fondamentale perché una volta che si è riconosciuto Dio come creatore, è logico e necessario riconoscere poi le creature, cioè quegli enti che hanno ricevuto da Dio la loro esistenza, cioè tutti gli enti, perché nessun ente, ad eccezione di Dio, non è creato, quindi tutto ciò che non è Dio è creato. Ebbene, riconoscere a questi enti una propria reale esistenza. No, non si scappa da questo. Quindi o si nega la creazione, cioè si nega Dio come creatore, ma a quel punto lì si è completamente fuori da quella che è la divina rivelazione, da quella che è la rivelazione biblica, da quello che è l'idea stessa di Dio, così come ci viene dal deposito della fede. Oppure, se si afferma che Dio è creatore, si deve necessariamente stare dentro quell'orizzonte proprio del realismo metafisico. Dico di più. Il dogma della incarnazione aggiunge un ulteriore, potremmo dire, argomento a favore del realismo. Perché? Perché Dio non solo crea una realtà esterna a sé e dotandola di una partecipazione nell'essere, cioè dotandola di una esistenza propria, ma addirittura sceglie liberamente di entrare lui, che è Dio, dentro questa realtà creata, assumendo la natura umana e quindi unendo la propria divinità, la persona divina del Figlio, con la natura umana. Quindi l'incarnazione cos'è? È l'ingresso, passatemi questa espressione che fa riferimento allo spazio, ovviamente Dio essendo fuori dallo spazio non ha bisogno né di entrare né di uscire, però per intenderci è l'ingresso di Dio nella sua creazione, quindi nella realtà creata, assumendo la natura umana e quindi facendosi uomo nel grembo della Vergine Maria. Questo cosa significa? Beh, significa nuovamente che esiste una realtà con una propria esistenza, perché se non esistesse una realtà con una propria esistenza, con un suo partecipare all'essere, quindi non esistesse l'universo creato, Dio non si potrebbe incarnare, ovviamente. Ma poi significa anche che questa realtà creata, questa realtà esistente, ha così tanto valore, in modo particolare quella realtà particolare che sono gli esseri umani, ha così tanto valore che Dio sceglie liberamente di entrarvi dentro la realtà creata, di unirsi alla natura umana per la salvezza degli esseri umani, che quindi sono non solo una realtà, ma sono una realtà preziosa agli occhi di Dio. Quindi Dio creatore, la verità della creazione e la verità dell'incarnazione, Dio incarnato, sono il sigillo, potremmo dire così, dal punto di vista cristiano della nostra fede, della divina rivelazione, di quello che è il realismo metafisico, ma sono anche il sigillo di quello che è il realismo gnoseologico. Perché dico questo? Perché Dio incarnandosi, il Figlio Eterno incarnandosi, si rende accessibile agli uomini. Ma perché Gesù Cristo è accessibile agli uomini in ragione dell'incarnazione? Perché in ragione dell'incarnazione nostro Signore Gesù Cristo ha un vero corpo, cioè ha una visibilità fisica, ha una presenza fisica nel tempo e nello spazio, e proprio questa sua presenza fisica nel tempo e nello spazio rende il figlio eterno del padre conoscibile da parte degli uomini. Quindi gli esseri umani che non possono con le loro facoltà naturali conoscere Dio in quanto Dio, perché trascende infinitamente le loro capacità conoscitive, possono però conoscere l'uomo Dio, cioè nostro Signore Gesù Cristo, Dio fatto uomo, perché? Perché Gesù Cristo, in quanto incarnato, è accessibile alla conoscenza umana. Ecco perché il vertice, il culmine, il compimento della divina rivelazione si dà in Gesù Cristo, perché lui che è Dio, quindi che è Dio colui che rivela, incarnandosi, diventa non semplicemente colui che ispira i profeti o che muove gli scrittori sacri, ma diventa lui stesso colui che parla direttamente agli uomini, predicando, insegnando, eccetera, eccetera. Ma tutto questo perché, in ragione della sua incarnazione, ha una presenza fisica nel tempo e nello spazio. E questa mi sembra la migliore conferma dal punto di vista cristiano della realtà metafisica, cioè del realismo metafisico, cioè esiste una realtà collocata nel tempo e nello spazio, con una sua sussistenza nell'essere, ma anche del realismo gnoseologico, cioè gli esseri umani sono fatti per conoscere la realtà. Questa realtà è fatta di minerali, vegetali, animali, altri esseri umani, altre realtà, e l'uomo può conoscere questa realtà, quindi può ad esempio conoscere gli altri esseri umani, può conoscere chi viveva a Nazareth o a Gerusalemme negli anni in cui viveva nostro Signore Gesù Cristo, ha potuto conoscerlo in senso, come dire, naturale, cioè con gli occhi, con le orecchie, cioè con il tatto, cioè ha potuto avere una esperienza diretta di conoscenza sensibile di nostro Signore Gesù Cristo. Cioè ha potuto udire la sua voce, ha potuto vedere il suo corpo, ha potuto magari toccargli una mano, toccargli un braccio, eccetera, eccetera, cioè, ha potuto avere una conoscenza fisica sensibile di nostro Signore Gesù Cristo. E questo è fondamentale perché toglie di mezzo, sgombera il campo da tutte quelle stramberie, così le definirei io, queste stramberie filosofiche o pseudofilosofiche, perché in realtà la vera filosofia dice ben altro, che però connotano e informano di sé la modernità, che sono una radicale messa in discussione della esistenza della realtà e della conoscibilità dunque della realtà medesima. Veniamo allora all'aspetto più nostro, cioè di dottrina sociale. Ovviamente, se si sta dentro il quadro della modernità, cioè della negazione della realtà e della sua conoscibilità, dunque, beh, diventa ad esempio impossibile parlare di diritto naturale, perché io per parlare di diritto naturale devo poter conoscere una realtà, in questo caso la natura umana. E non solo questa natura umana deve esistere, perché se non esiste, cade il discorso all'inizio, ma non solo deve esistere, ma io devo essere in grado di conoscerla nella sua essenza, da cui poi ricavo le norme per l'agire. Quindi capite bene che se io nego il realismo metafisico gnoseologico, a cascata cade il diritto naturale, cade dunque la morale, perché cade dunque la capacità di conoscere ciò che è bene e ciò che è male, di conoscere ciò che è secondo l'ordine naturale e ciò che è contro l'ordine naturale, ciò che è azione buona e ciò che è azione malvagia, e a cascata dunque cade tutto, cioè cade tutto il discorso sul diritto, sulla politica, sull'economia, sulla società, fondato su un ordine naturale di giustizia. E quindi cosa resta? Resta solamente l'arbitrio di chi è in grado di imporre la propria volontà. Quindi, se si nega la realtà, cioè se si nega il realismo metafisico-gnoseologico, a cascata si nega il diritto, non si deve necessariamente negare il diritto naturale, e difatti la modernità lo fa. E una volta però negato il diritto naturale, non regge più né una concezione oggettiva della morale, né una concezione oggettiva del diritto. Quindi cosa succede? Succede che la morale e il diritto o scompaiono del tutto, cioè si va verso una sorta di anarchia, oppure diventano una falsa morale e un falso diritto, perché diventano semplicemente l'affermazione della volontà di chi è in grado di imporsi. Questo ci fa molto riflettere. Perché? Perché pensate solamente al giorno d'oggi, come viene intesa la legge. Oggi, nelle moderne democrazie occidentali, la legge non è intesa come il rispecchiamento di un ordine naturale di giustizia conosciuto dall'uomo, perché l'uomo, con le sue facoltà conoscitive, è in grado di conoscere la realtà umana, la realtà della natura umana, e dunque di trarne le norme. Ma la legge viene semplicemente intesa come la volontà del legislatore, sia esso lo Stato, sia essa l'Unione Europea, sia esso chi volete voi, ma c'è un legislatore che ha la forza di imporsi, perché ha ovviamente lo strumento delle forze dell'ordine, della polizia, dei tribunali, eccetera, e in ragione di ciò impone una norma, che però è completamente slegata da un ordine oggettivo di giustizia. Uguale la morale, pensate oggi come è intesa da molti la morale, come un fatto puramente volontaristico, cioè io scelgo di considerare una certa cosa buona o scelgo di considerarne un'altra cattiva, ma è una creazione della mia volontà, non c'è un ordine reale, conosciuto e vincolante rispetto alla mia stessa volontà. Perché appunto si nega l'esistenza di una realtà oggettiva, conoscibile, eccetera, eccetera. Capite quindi quanto è legato tutto questo? Pensiamo a un altro esempio, che è nella cronaca di tutti i giorni ormai, purtroppo, il discorso del transessualismo, cioè l'idea che uno possa scegliere ad arbitrio il proprio essere maschio o femmina, o non essere né l'uno né l'altro, o essere un giorno una cosa, al giorno dopo quell'altra, cioè tutte le follie che noi sentiamo ogni giorno. Ebbene, anche questo da cosa nasce? Nasce dalla negazione della realtà, perché se io riconosco che c'è una realtà oggettiva, esterna alla mia mente, quindi che non è la mia mente a crearla, ma che si dà in se stessa, che ha l'essere in se stessa, cioè Dio creando ha posto i vari enti, le varie realtà in una partecipazione dell'essere con una propria esistenza. Quindi c'è una realtà oggettiva. Questa realtà oggettiva sono certamente i minerali, le piante, gli animali, ma anche il mio corpo. Anche il mio corpo è una realtà oggettiva con una propria esistenza e con una propria realtà, eccetera, eccetera. Allora, dentro questo quadro è impossibile il transessualismo, perché il corpo ha una sua verità, una sua realtà, e quindi c'è il corpo maschile e c'è il corpo femminile. Non è possibile dire io mi sento maschio, ma oggi, domani mi sento un'altra cosa, eccetera. Perché c'è una realtà oggettiva che vincola la mia stessa volontà. Se però la realtà viene negata, cioè o non esiste in assoluto, cioè esiste solamente la mente, ciò che la mia mente concepisce, non esiste una realtà esterna alla mente oggettiva. Oppure, se anche esiste, io non la posso conoscere, quindi è qualcosa comunque di irrilevante perché io non la conosco, beh, allora chiaramente cosa resta anche in questo caso? Resta solamente la mia mente, che però non è più intesa come una facoltà conoscitiva, perché non c'è più nulla da conoscere di esterno ad essa, capite? Ma la mente diventa creatrice, cioè è la mente che crea la realtà. E quindi se è la mente che crea la realtà, io posso benissimo crearmi la mia realtà di maschio, domani mi creo la mia realtà di femmina e il terzo giorno mi creo la realtà che non sono né l'uno né l'altro e un'altra cosa. Quindi si arriva ad una completa dissociazione dell'essere umano dalla realtà che lo circonda, a partire da quella realtà così prossima che neppure lo circonda, ma coincide con la sua persona, cioè il suo proprio corpo. Allora vedete come questi temi che sembrano apparentemente astratti, distanti dalla nostra esperienza, sono invece centrali nel dibattito e nella vita di questi nostri anni. Quindi diventa fondamentale ritornare al realismo gnoseologico e metafisico. E noi cristiani abbiamo ben tre argomenti anche che vanno al di là del buon senso razionale. Abbiamo ben tre argomenti centrali nella nostra fede per essere realisti, e cioè Dio creatore, l'incarnazione, Dio che si fa uomo, si incarna, assume la natura umana, cioè ha una vera anima, un vero corpo, quindi una sua presenza fisica nello spazio e nel tempo, e il realismo eucaristico da cui siamo partiti. Se io credo che Gesù Cristo, la cosa più grande e bella che mi ha donato, è la sua presenza nell'Eucaristia, la sua presenza eucaristica, e che quindi l'Eucaristia non è una mia immaginazione, non è una costruzione della mia mente, non è qualcosa così di, ma è reale, cioè è una realtà esterna alla mia mente che si dà oggettivamente e che addirittura è la presenza reale di Dio incarnato, cioè Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, corpo, sangue, anima e divinità realmente presenti. E beh, questo rende impossibile qualunque negazione del realismo gnoseologico metafisico. La fede nell'Eucaristia è il pilastro della vita della Chiesa, ma è anche il pilastro, potremmo dire così, di una riaffermazione potente da parte nostra, cristiana, della verità del realismo. Cioè, c'è la realtà esiste, ha una sua consistenza, una sua sussistenza nell'essere ed è esterna alla mia mente, non è un prodotto della mia mente, anzi, la mia mente è fatta da Dio per conoscere la realtà che esiste, non per inventarla. Cioè, la mente umana non è creatrice della realtà, ma è conoscitrice della realtà. La realtà è reale in sé, ha una sua sussistenza in sé. Veniamo allora e volgiamo verso la chiusura, al realismo sociale, politico, giuridico, eccetera. In una parola, cosa significa? Significa che se c'è la realtà è conoscibile, la realtà l'ha creata Dio, la realtà ha ogni ente, ha una propria essenza, benissimo, l'uomo conosce con la sua mente, con le sue facoltà conoscitive, la realtà, a partire dalla propria realtà, cioè conosce cosa vuol dire essere uomo, ebbene, da questa conoscenza l'uomo con la sua ragione ne riconosce le norme, cioè riconosce quelle che sono le caratteristiche proprie, specifiche, direi direttive della realtà, a partire, ripeto, dalla propria, cioè dalla natura umana, e questa conoscenza che chiamiamo di un ordine naturale di giustizia, che possiamo chiamare legge naturale, che possiamo chiamare diritto naturale, eccetera, cosa fa? Fonda, costituisce il fondamento normativo di tutto il vivere degli uomini assieme, quindi fonda la vita sociale, la vita economica, la vita politica, fonda il giudizio che l'uomo dà sulle diversi aspetti della vita in società. Quindi, per la concezione cattolica, per la dottrina sociale della Chiesa, la vita sociale, quindi le varie attività dell'uomo, economiche, culturali, aggregative, eccetera, la vita politica, cioè l'organizzazione della polis, della Respubblica, e il diritto, quindi la normatività, la legge, appunto i tribunali, eccetera, cioè la dimensione del diritto, non sono un arbitrio, non sono frutto di un arbitrio, non sono frutto di una così imposizione attraverso la forza di una volontà, ma sono, o devono essere, il rispecchiamento della realtà, cioè della natura umana conosciuta dall'uomo, e dunque devono essere la traduzione, potremmo dire così, di ciò che l'uomo ha conosciuto nella realtà così come creata da Dio. Allora vedete che tutto torna, cioè il realismo è la cifra del cristianesimo. Non è pensabile un cristianesimo non realista. Il cristianesimo è realista circa Dio creatore e la creazione, è realista circa l'incarnazione, è realista circa l'Eucaristia, il mistero dell'Eucaristia, è realista per quanto riguarda la morale e il diritto, perché la Chiesa ha sempre insegnato la verità del diritto naturale, cioè che esiste una legge naturale inscritta nell'uomo e conoscibile da parte dell'uomo, e la dottrina sociale della Chiesa si basa su questo realismo proprio perché si basa sull'ordine naturale di giustizia. Non è un caso se Leone XIII, che può essere considerato un po' il papà della dottrina sociale della Chiesa, è anche attraverso l'enciclica Aeterni Patris il papa che ha indicato in San Tommaso d'Aquino il maestro della filosofia e della teologia. Perché? Perché San Tommaso d'Aquino è il grande autore medievale, non solamente lui, ovviamente, tanti altri, ma diciamo Tommaso d'Aquino un po' eccelle tra tutti. È il grande autore medievale del realismo gnoseologico e metafisico. Cioè, San Tommaso d'Aquino imposta tutta la sua riflessione filosofica e teologica, diciamo, su una base schiettamente realista. Ecco allora che Leone XIII indica in San Tommaso il maestro, proprio perché Leone XIII, che è un papa della contemporaneità, Leone XIII è un papa del 1800, a cavallo tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, quindi pienamente dentro quel processo che vi dicevo prima di disordine della modernità e della contemporaneità. E quindi Leone XIII si rende conto del pericolo, si rende conto della sfida, si rende conto che sta crollando tutto e di fronte a questo indica San Tommaso d'Aquino e indica il realismo gnoseologico, metafisico, il realismo dell'essere come la soluzione, come la risposta per rifondare, anche da un punto di vista politico, sociale e giuridico, un ordine veramente naturale e veramente cristiano. Con questo spirito si svolgerà in estate l'Università dell'Osservatorio. Anche quest'anno la terremo a Sorrento, quindi anche in una località molto bella, molto gradevole, in mezzo agli oliveti e la macchia mediterranea con la vista del meraviglioso Golfo di Sorrento, insomma, posto stupendo. Terremo l'università d'estate dal 13 al 16 luglio e il titolo della Summer School dell'università d'estate dell'Osservatorio è appunto Dominio del virtuale o ritorno al reale. Ovviamente spero che con questo mio intervento sia chiara qual è la posizione dell'osservatorio, che è ovviamente per il ritorno al reale, cioè per un realismo forte, un realismo solido, direi granitico. E il mio invito è quello a iscrivervi a questa Summer School. Sono dei giorni anche di vita spirituale, perché ci sarà ogni giorno la Santa Messa, ci sarà ogni giorno il Rosario, ci sarà la presenza di sacerdoti, tra cui anch'io. E poi ci saranno tanti docenti, tanti relatori di grande valore. Vi leggo i nomi giusto perché possiate così farvene un'idea. Comunque trovate tutte le informazioni sul sito web dell'osservatorio, anche per poi fare le eventuali iscrizioni. Relatori saranno il professor Giovanni Turco, il professor Matteo D'Amico, il professor Guido Vignelli, questi so che sono tutti nomi a voi noti, l'avvocato Gianfranco Amato, Don Marino Neri, teologo, il dottor Paolo Gulisano, il professor Fabio Trevisan, il dottor Matteo Mazzariol, il professor Massimo Viglione, anch'io, e infine ci sarà una tavola rotonda, cioè un dibattito pubblico sul tema del reale, del ritorno al reale, condotto da il professor Gian Andrea De Antonellis, l'avvocato Giovanni Formicola e l'avvocato Marco Sermarini, quindi sono tutti nomi di, insomma, noti e di grande valore. Il mio invito è quello di iscrivervi e partecipare. Grazie e buona giornata.